L'usignolo e la rosa, di Oscar Wilde. Ha detto che avrebbe ballato con me se l'avessi portato delle rose rosse, gridò il giovane studente. Ma in tutto il mio giardino non c'è una sola rosa rossa. Dal suo nido del leccio l'usignolo lo intese e si porse ad occhieggiare tra le foglie. Non una sola rosa rossa in tutto il mio giardino, ripeté, e i suoi bellissimi occhi si riempirono di lacrime. Ah, da quali piccole cose dipende la felicità. Io ho letto tutto ciò che i saggi hanno scritto e tutti i segreti della filosofia sono miei, e tuttavia la mia vita è rovinata per via di una sola rosa rossa. Ecco finalmente un vero amante, disse l'usignolo. Io ho cantato di lui ogni notte, pur non conoscendolo. Ogni notte ho narrato la sua storia alle stelle e ora lo vedo. Ha i capelli scuri come il bocciolo del giacinto e le sue labbra sono rosse come la rosa del suo desiderio. Ma la passione ha reso il suo volto simile a un pallido avorio e il dolore ha posto il proprio suggello sulla sua fronte. Il principe dà un ballo domani sera, mormorò il giovane studente, e anche il mio amore vi sarà invitato. Se io le porterò una rosa rossa, ella danzerà con me sino all'aurora. Se le porterò una rosa rossa, la terrò tra le braccia, ed ella poggerà il suo capo contro la mia spalla e la sua mano si stringerà tra le mie. Ma non vi sono rose rosse nel mio giardino, perciò io siederò in disparte ed ella mi disdegnerà. Non si curerà di me e il mio cuore ne sarà spezzato. Ecco, in verità, il vero amante, disse l'usignolo, ciò di cui canto, egli soffre. Quel che è gioia per me, per lui è dolore. Certo, l'amore è una cosa meravigliosa, è più preziosa de degli smeraldi, è più costosa dei fini opali. Perle e granate non possono comprarla. Questa cosa è stupenda, ne è esposta in vendita sulla piazza del mercato. Non è possibile acquistarla dai mercanti, né può essere pesata sulla bilancia in cambio di oro. I musicanti siederanno nella loro galleria, riprese il giovane studente, e suoneranno sui loro strumenti a corda, e il mio amore danzerà al suono dell'arpa e del violino. Danzerà tanto leggera che i suoi piedi non toccheranno il pavimento, e i cortigiani, nei loro gai vestiti, le si affolleranno intorno. Ma con me non vorrà danzare, poiché io non ho una rosa rossa da darle. E si gettò bocconi sull'erba e si nascose il volto tra le mani e pianse. Perché piange? Domandò una lucertolina verde, nel cuore di accanto, con la coda all'aria. Già, perché piange? Disse una farfalla che volteggiava lì attorno, in caccia di un raggio di sole. Perché? Bisbigliò una margheritina alla sua vocina con una dolce e flebile voce. Piange per una rosa rossa, disse l'usignolo. Per una rosa rossa, esclamarono. Che ridicolaggine! E la lucertolina, che era un tipo di cinica, rise sfacciatamente. Ma l'usignolo comprendeva il segreto del dolore dello studente e se ne stette silenzioso nel leccio, riflettendo al mistero dell'amore. A un tratto allargò le sue brune ali a volo e si librò nell'aria, come un'ombra attraversò il folto d'alberi e come un'ombra penetrò nel giardino. Nel centro dell'aiuola cresceva un bellissimo albero di rose e quando l'usignolo lo vide, volò verso di esso e si posò su un ramo. Dammi una rosa rossa, gridò, e io ti canterò la mia più dolce canzone. Ma l'albero scosse il capo. Le mie rose sono bianche, rispose, bianche come la spuma del mare e più bianche della neve che ricopre la cima della montagna. Ma vada mio fratello, che cresce intorno alla vecchia meridiana, e forse lui ti darà ciò che vuoi. Così l'usignolo volò all'albero di rose che cresceva intorno alla vecchia meridiana. Dammi una rosa rossa, gridò, e io ti canterò la mia più dolce canzone. Ma l'albero scosse il capo. Le mie rose sono gialle, rispose, gialle come i capelli dell'ondina che siede su un trono d'ambra e più gialle dell'asfadelo che sfiorisce nei campi prima che il mietitore giunca con la sua falce. Ma vada mio fratello che cresce sotto la finestra dello studente e forse lui ti darà ciò che vuoi. Così l'usignolo volò all'albero di rose che cresceva sotto la finestra dello studente. Dammi una rosa rossa, gridò, e io ti canterò la mia più dolce canzone. Ma l'albero scosse il capo. Le mie rose sono rosse, rispose, rosse come i piedi della colomba e più rosse dei grandi ventagli di corallo che ondeggiano senza posa nella caverna oceanica. Ma l'inverno ha inaridite le mie vene e il gelo ha intrizzito i miei germogli e la tempesta ha spezzato i miei rami e io non avrò più una sola rosa rossa quest'anno. Un'unica rosa rossa è tutto ciò che voglio, gridò l'usignolo, una rosa rossa soltanto. Non vi è mezzo per cui possa tenerla? Vi è un mezzo, replicò l'albero, ma è così terribile che non oso dirtelo. Dimmelo, pregò l'usignolo, io non ho paura. Se tu vuoi una rosa rossa, disse l'albero, bisogna che tu la crei traendola dalla musica al chiaro di luna e l'invermigli col sangue del tuo cuore. Tu devi cantare per me col tuo petto contro una spina. Tutta la notte devi cantare per me e la spina ti trafiggerà il cuore e il sangue della tua vita fluirà nelle mie vene e diventerà mio. La morte è un grave prezzo con cui pagare una rosa rossa, gridò l'usignolo, e la vita è assai cara a tutti. È piacevole sedere nel verde bosco e contemplare il sole nel suo cocchio d'oro e la luna nel suo cocchio di perle. Dolce il profumo del biancospino e dolci sono le campanule che si nascondono nella valle e l'erica che fiorisce sulla collina. Tuttavia l'amore è migliore della vita. E che cos'è il cuore di un uccello paragonato al cuore di un uomo? Perciò allargò le brune ali al volo e si librò nell'aria, sferciò sopra il giardino come un'ombra e come un'ombra penetrò nel folto d'alberi. Il giovane studente era ancora disteso nell'erba dove l'usignolo lo aveva lasciato e le lacrime non erano ancora asciutte nei suoi bei occhi. Sii felice, gridò l'usignolo, sii felice, avrai la tua rosa rossa. Io la creerò traendola dalla mia musica, sotto la luce della luna, e l'invermiglierò col sangue del mio cuore. In cambio, io ti chiedo soltanto di essere un sincero amante, poiché l'amore è più saggio della filosofia, per quanto saggia questa sia, e più forte del potere, per quanto questo sia forte. Fiamme sono le sue ali e colorato di fiamma il suo corpo. Le sue labbra sono dolci come il miele e il suo respiro è odoroso di olivano. Lo studente alzò il capo dall'erba e stette in ascolto, ma non poteva comprendere ciò che l'usignolo gli diceva, perché egli conosceva soltanto le cose che sono scritte nei libri. Ma il lecce comprese e si rattristò, poiché voleva molto bene al piccolo usignolo, che aveva costruito il proprio nido tra i suoi rami. Cantami un'ultima canzone, mormorò, poiché mi sentirò solo quando tu te ne sarai andato. Così l'usignolo cantò al lecce e la sua voce pareva acqua gorgogliante da una giara d'argento. Quando ebbe terminato di cantare, lo studente si alzò e cavò di tasca un libriccino e una matita. Ha dello stile, disse tra sé, mentre si allontanava attraverso il folto degli alberi. Quello non glielo si può negare, ma avrà poi sentimento? Io temo di no. In realtà è come la maggior parte degli artisti, tutta forma e niente sincerità. Non si sacrificherebbe certamente per gli altri. Non pensa che alla musica e tutti sanno che le arti sono egoiste. Tuttavia bisogna ammettere che nella sua voce ci sono delle note bellissime. Peccato però che non significano nulla e non rechino alcun utile pratico. E salì nella sua stanza e si buttò a giacere nel suo lettuccio e incominciò a pensare al suo amore e da lì a qualche momento si addormentò. E quando la luna scorse nei cieli l'usignolo, volò sull'albero di rose e posò il suo petto contro la spina. Tutta la notte cantò col petto contro la spina e con la fredda luna di cristallo si sporse ad ascoltare. Tutta la notte cantò e la spina gli si conficcava sempre più addentro nel petto e il sangue nella sua vita sgorgava via da lui. Cantò dapprima della nascita dell'amore nel cuore di un giovane e di una fanciulla, e sul più alto ramo del rosaio sbocciò una rosa meravigliosa, e un petalo si susseguiva all'altro, mentre ogni canzone succedeva a un'altra canzone. Pallida era dapprima come la foschia che indugia sul fiume, pallida come i piedi del mattino e argentea come le ali dell'aurora. Come l'ombra di una rosa in uno specchio d'argento, come l'ombra di una rosa in una polla d'acqua, così era la rosa che sbocciava sul più alto ramo del rosaio. Ma l'albero gridò all'usignolo di premere più forte contro la spina. Premi più forte, piccolo usignolo, gridò l'albero, altrimenti il giorno verrà prima che la rosa sia finita. Così l'usignolo premette più forte contro la spina, e più forte sarà il suo canto, poiché cantava della nascita della passione nell'anima di un uomo e di una donna. E un delicato rossore di una rosa soffuse le foglie del fiore, simile al rossore che invermiglia il volto dello sposo quando bacia le labbra della sposa. Ma la spina non aveva ancora raggiunto il suo cuore, perciò il cuore della rosa restava bianco, poiché soltanto il sangue del cuore di un usignolo può invermigliare il cuore di una rosa. E l'albero gridò all'usignolo di premere più forte contro la spina. Premi più forte, piccolo usignolo, gridò l'albero, altrimenti il giorno verrà prima che la rosa sia finita. Così l'usignolo premette più forte contro la spina e la spina gli raggiunse il cuore e una fitta acuta di dolore lo penetrò da parte a parte. Intenso, violento era il dolore e più appassionato e disperato divenne il suo canto, poiché cantava dell'amore che è reso perfetto dalla morte, dall'amore che non muore nella tomba. E la rosa meravigliosa divenne vermiglia, come la rosa del cielo orientale. Vermiglia era la cintura dei petali e vermiglio come un rubino era il cuore. Ma la voce dell'usignolo si fece più debole e le sue minuscole ali incominciarono a sbattere e una pellicola gli scese sugli occhi. Sempre più si affievolì il suo canto ed egli sentì qualcosa che gli attanagliava la gola. Ma all'improvviso diede un ultimo scoppio di musica. La bianca luna L'intese e dimenticò l'alba e indugiò nel cielo. La rosa rossa l'intese e tremò tutta d'estasi e dischiuse i suoi petali alla fredda aria del mattino. Eco lo recò alla propria purpurea caverna tra le colline e risvegliò dai loro sogni i pastori addormentati. Aleggiò tra le canne del fiume e queste ne portarono il messaggio al mare. «Guarda, guarda!» gridò il rosaio. «La rosa è finita ora!» Ma l'usignolo non diede risposta, poiché giaceva morto tra l'erba alta e il cuore trafitto della spina. E a mezzogiorno lo studente aprì la sua finestra e guardò fuori. «Perbacco! Che straordinario colpo di fortuna!» esclamò. «Una rosa rossa! Non ne ho mai veduta una simile in vita mia! È talmente bella che sono sicuro deve avere un lungo nome latino!» E si sporse a coglierla. Poi si mise il cappello e corse alla casa del professore con la rosa in mano. La figlia del professore era seduta sulla soglia, intenta a dipanare da un arcolaio una matassa di seta turchina, mentre il suo cagnolino le stava accoccolato ai piedi. «Hai detto che avresti ballato con me se ti avessi portato una rosa rossa», disse lo studente. «Eccoti la più rossa rosa del mondo. Tu la porterai questa notte vicino al tuo cuore e ti dirà tutto il mio amore». Ma la fanciulla aggrottò la fronte. «Non credo andrà bene col mio vestito», rispose. «D'altronde, il nipote del ciambellano mi ha mandato dei gioielli veri, e tutti sanno che i gioielli costano molto di più dei fiori». «Francamente, parola d'onore, sei una bella ingrata», replicò lo studente furibondo, e scagliò la rosa in strada dove cadde nella cunetta, dove la ruota di un carro la schiacciò. «Ingrata!» esclamò la fanciulla. «Bene, ti dirò io una cosa, che tu sei un bel villano. E chi sei dopo tutto? Un semplice studente. Ma come, se non hai nemmeno fibbie d'argento alle scarpe, come le ha invece il nipote del ciambellano?» E si alzò e rientrò in casa. «Che cosa stupida è l'amore», pensò lo studente allontanandosi. «Non vale neanche la metà della logica, poiché non dimostra nulla. Parla sempre di cose che non si avverano e ti fa credere cose che non sono esatte. In fondo è totalmente sprovvisto di praticità. E poiché in un'epoca come la nostra la praticità è tutto, me ne ritornerò alla filosofia e studierò la metafisica. Perciò andò alla sua stanza, tirò giù dallo scaffale un volume polveroso e cominciò a leggere. Lisa Novelli.